Tutti pianificano nei minimi dettagli cosa fare appena arrivati in Giappone, ma pochissimi pianificano cosa non fare e questo errore costa spesso carissimo, insomma rovina l'intera prima settimana.
Se ti brucia subito l'energia.
Esatto. Quindi benvenuti a questa nuova esplorazione approfondita. Oggi analizziamo un itinerario molto specifico, diciamo il giorno 2 di un viaggio a Tokyo. Parliamo del delicato momento dell'atterraggio. Ne sono davvero affascinata perché l'obiettivo qui è trasformare la logistica in un vantaggio tattico contro il jet lag.
È un approccio interessantissimo. Cioè, spesso l'atterraggio è visto solo come una noia burocratica da superare il prima possibile. Ma se guardiamo questi appunti, c'è un dettaglio fondamentale. Il volo, la Z792 da Roma, atterra ad Haneda alle 10:25 del mattino.
Che significa arrivare già distrutti.
Esatto. Arrivi in una delle metropoli più frenetiche al mondo, con una stanchezza fisica e mentale estrema. Quindi la vera sfida non è decidere cosa vedere, ma come gestire l'energia.
E infatti, guarda, dalle note emerge subito una mossa tattica brillante. Appena fuori dalla dogana, al Terminal 3, questo viaggiatore non corre verso il treno.
Assolutamente no, si ferma.
Si ferma al banco Yamato e spedisce tre valigie direttamente a degli amici a Nagoya. Prosegue verso la città solo con quattro zaini. Cioè, è un po' come sganciare un paracadute pesantissimo appena tocchi terra, no?
L'analogia calza a pennello. Sfruttano il sistema Takubin, che in Giappone, sai, è un servizio di spedizione bagagli incredibilmente efficiente e capillare.
Ti consegnano tutto in pochissimo tempo, giusto?
Esattamente. E il motivo psicologico dietro questa scelta è vitale. Sono convinto che eliminare l'ingombro fisico, abbatta immediatamente il carico cognitivo.
Chiaro, e hai meno cose a cui pensare e da gestire.
Sì, e ti muovi leggero. Puoi usare subito la monorail e la linea Yamanote avendo il JR Pass già preattivato in tasca. Insomma, niente panico davanti alle macchinette dei biglietti mentre sei annebbiato dal fuso orario.
Senza valigie enormi da trascinare, Tokyo diventa molto più facile. Niente percorsi e ostacoli tra scale mobili o treni pieni di gente.
Il Giappone diventa un tappeto scorrevole.
Ok, quindi, sganciato questo famoso paracadute, si va dritti verso la base. Hanno scelto l'APA Hotel Ueno e Kikita, che dagli appunti risulta letteralmente attaccato alla stazione.
Posizione molto strategica.
Molto. Fanno il deposito bagagli. O magari un early check-in, se fortunati. E poi il piano prevede una passeggiata lentissima. Cioè un giro in piano al mercato di Ameyoko, cibo al coperto con aria condizionata e riposo anticipato in hotel.
Un approccio molto morbido.
Però qui faccio l'avvocato del diavolo. Chi arriva a Tokyo di solito vuole vedere i neon di Shibuya. Vuole l'azione immediata. Non è un po' uno spreco passare il primo pomeriggio a camminare all'ombra o a riposare?
Sembra così, ma è la classica trappola dettata dalla paura di perdersi qualcosa. La scienza del jet lag, dice
Cioè,
tutt'altro.
se forzi troppo, crolli.
Inevitabilmente, se il primo giorno pretendi troppo dal tuo corpo per l'entusiasmo, i giorni dopo sei un fantasma. Ameyoko è perfetta perché ti dà esposizione alla luce solare, che è vitale per resettare il ritmo circadiano. E in più offre un'immersione sensoriale pazzesca tra lo street food.
Ah, quindi il cervello capisce di essere in Giappone, registra i suoni, i colori.
Proprio così. Informi la mente senza però prosciugare le riserve di energia del corpo, che sta solo facendo due passi in piano.
Ha perfettamente senso. È come fare un po' di stretching per ingannare il fuso orario. Però, metti caso che, grazie a questo approccio dolce, nel tardo pomeriggio l'energia ritorni all'improvviso.
Può assolutamente succedere.
E qui il piano diventa geniale. Ci sono diverse opzioni serali pronti all'uso, negli appunti, e noto che c'è un filo conduttore chiarissimo che li unisce.
Quel filo conduttore è il principio della modularità, è tutto altamente flessibile.
Esatto. Si spazia da Akihabara, che ha una sola fermata, e ha enormi grandi magazzini climatizzati, fino ai vicoli tranquilli di Yanaka Ginza al tramonto.
E c'è anche l'opzione del Sensugiya da Asakusa.
Magari con una comoda crociera sul fiume Sumida. E la cosa pazzesca è che ogni singola opzione garantisce sempre dei comfort, posti a sedere, aria condizionata immediata o distanze a piedi ridicole.
Hai una via di fuga sempre pronta. Non ci sono obblighi estenuanti. Scegli cosa fare in base, sai, alla benzina che ti è rimasta nel serbatoio in quel preciso momento.
Non in base all'energia che credevi di avere 6 mesi prima mentre pianificavi sul divano di casa.
Parole sante. L'intero documento ci dimostra che gestire un viaggio di successo è, alla fine della fiera, pura gestione energetica.
Alleggerire il carico fisico subito e rendere l'itinerario scalabile fa diventare la logistica invisibile.
E ti godi l'esperienza in modo molto più fluido.
È davvero un cambio di prospettiva notevole. E sai, mi lascia una domanda aperta. Se il segreto per assorbire davvero l'autentico ritmo di una metropoli complessa e frenetica è rallentare deliberatamente al nostro arrivo, e in quanti altri aspetti dei nostri viaggi stiamo correndo inutilmente? Magari ci stiamo perdendo l'essenza stessa dei luoghi che visitiamo solo per la smania di fare tutto subito. Una riflessione interessante da portare in valigia per la prossima partenza.